Eccoci qua ragazzi, siamo Sottofonosi, avete sentito fino alla fine la nostra sigla per l'ultima volta appena natalizia, poi da gennaio ritorniamo dopo la Befana più cara che mai, ma oggi è l'ultima puntata appena natalizia, prima delle feste natalizie, e bentrovati da Nicola e dagli altri miei amici colleghi radiofonici che oggi non ci sono ma vi salutano idealmente e vi fanno gli auguri di buon Natale. Questo nuovo appuntamento per l'ultimo per natalizia appunto con Siamo a Furta in diretta web radiofonica fino alle 16:15 su www.radiofonica.com, come dice Pier Paolo, scritto con la PH perché altrimenti è nato qualche sito strano e insomma non conviene, e soprattutto è l'unica radio seguita, saranno l'unico programma più seguito stranamente dalle 15 alle 17, non si sa perché, però stranamente siamo l'unico programma seguito dalle 15 alle 17, abbiamo questo primato che non ancora sappiamo perché, però ce l'abbiamo e quindi lo teniamo stretto dalle 15 alle 17, e ricordiamo radiofonica scritto con la PH.com, da domani massimo lunedì poi la puntata potete trovare in podcast sul sito della radio stessa. Allora, oggi abbiamo un ritorno e che proprio è venuto con altre due persone e forse un debutto, perché mi sa che non c'è mai stato ancora qua.
No, mai.
E quindi un debutto, quindi ben trovato. Parto prima da chi viene la seconda volta e poi andiamo a debuttare tra virgolette. E faccio ben trovato, ben ritornato, anzi è venuto da solo, potrò con su e con lui due persone che presenta lui stesso, praticamente mi sbaglio con i nomi e quindi almeno mi sbaglio il nome. Bentrovato a Luca, ciao Luca.
Ciao.
Dell'associazione culturale Astrolampo, ho detto bene?
Sì.
Che è un'associazione teatrale, scusa, più o sbaglio.
Sì, è un'associazione culturale con prevalenza
di teatro.
Sì, di creazioni di spettacoli teatrali.
E che hai portato con te?
Con me ho portato Marina.
Ciao Marina,
ciao.
Bentrovata.
Grazie.
E Giulio.
Ciao
Giulio, bentrovato. Giulio, quanti anni hai?
21.
E fai già teatro?
Sì, faccio teatro.
Complimenti, perché insomma è bello, no? Questo così giovane che è già impegnato nella ta, insomma un bel messaggio anche per i ragazzi della tua età, no?
Ho iniziato a fare teatro con Luca da quando ero piccolo e sono qua.
E continuate con questa strada,
esatto.
Ragazzi, parliamo poi della vostra età, di come sono ripartire dopo mesi un po' complicati. E poi abbiamo il debuttante, ben trovato Roberto, grazie.
Grazie.
Ben trovato. Di poi che ci parli una disciplina che non so se tanti conoscono.
Allora, in teoria dovrebbero conoscere,
perché
è famosa.
È innamata.
Diventata famosa perché sta nelle Olimpiadi. È stata la prima medaglia olimpica oro che ha avuto quest'anno l'Italia. Quindi,
che categoria è, diciamo?
Nella categoria meno 68. Vito dell'Aquila ha vinto la medaglia d'oro nel combattimento. Stiamo parlando di combattimento. In Giappone è stato... Per noi, per la federazione, è una bellissima cosa.
E lo sport di cui parliamo invece in questione?
Si chiama Taekwondo, l'arte dei calci pugni in volo, di origine coreana, poi diffusa in tutto il mondo, è la disciplina più praticata nel mondo, da quando è diventata la disciplina olimpica, ed è anche la disciplina più praticata dalle donne, ho scoperto da poco. Bellissima cosa.
Quindi non fate arrabbiare le donne, perché altrimenti insomma potete trovare qualche donna che vi fa fuori,
sì,
stare con qualche pugno, no?
Certo,
non fate arrabbiare,
certo.
No, poi ne parliamo su battuta, ma andiamo, ne parliamo, insomma, c'è un po' di parlare di questo sport che è innomato, però forse non tutti conoscono.
No, non tutti conoscono, la realtà umbra è poco conosciuta, però nelle altre regioni d'Italia sicuramente è molto conosciuta.
Ne parliamo.
Sì.
Allora, Luca, partiamo con voi. Allora, tu sei venuto qua quanto tempo fa? Un anno fa?
Sì, un po' di più, perché era estate.
Era
caldo,
era caldo. Prima che arrivasse qualcosa che cambiasse un po', però prima di parlare di questo, cambiamenti, ricordate un attimo chi siete, perché vi ascolta oggi è la prima volta, si domanderà, ma chi sono queste tre persone che vanno a parlare di Astrolampo?
Ma anche dopo che abbiamo parlato,
vai.
chi sono?
Vai.
Niente, noi siamo un'associazione culturale nata nel 2008, nel nostro statuto è spiegato un po' tutto, è aperta a qualsiasi iniziativa culturale, poi in realtà la mia grande passione da sempre è stata ed è il teatro, e quindi lavoriamo e creiamo la maggior parte delle attività culturali vertono sull'attività teatrale. Quindi facciamo magari laboratori anche estemporanei e soprattutto la creazione di spettacoli teatrali. L'ultimo che abbiamo portato in scena sempre con molte difficoltà, perché era in gestazione dal 2019, le varie interruzioni, riaperture a singhiozzo, siamo riusciti a portarlo a compimento il 27 e 28 novembre al Teatro Tesorieri di Cannara, che ci ospita sempre in maniera molto gentile ed educata, nella persona di Marco Andreoli. E non era scontato fare in due serate 170 ingressi, diciamo, e quindi è andata
più, non sono più pochi, 180.
No, è andata più che bene, è andata più che bene. E quindi ecco, adesso c'è un po' di pausa di riflessione, un po' di pausa creativa a casa, con un po' di idee che magari le illustreremo dopo più avanti.
Invece queste due persone sono tutte con te, diamo i nomi, Colmi,
Giulio
e Marina.
Giulio e Marina, che cos'è per voi Astroampo? No? Perché Luca c'è un po' descritta, però per Giulio e Marina che cos'è? Se dovesse chiedere che cos'è Astroampo,
è la seconda famiglia, esatto. La casa, teatro veramente a casa per me, è una passione grandissima che nutro ormai da 20 anni. È un posto in cui c'è libertà, c'è creazione, c'è sperimentazione e c'è anche amicizia, per cui si incontrano tanti aspetti diversi della vita.
Quindi 20 anni che fai parte della realtà o 20 anni che fai teatro?
20 anni che faccio teatro, l'Astrolampo sono quasi 6, però è stato amore a prima vista.
Colpo di fulmine a prima vista.
Sì, esattamente. Anche perché è una realtà, diciamo, che è un po' anomala per essere amatoriale. In genere, specialmente in Umbria, l'amatoriale lavora molto sul dialettale. Noi siamo invece, facciamo teatro in lingua e guardiamo sempre ai grandi classici, ci misuriamo costantemente con i nostri limiti, cerchiamo sempre di superarli e questo è un grandissimo stimolo.
Assolutamente. Giulio, tu?
Concordo assolutamente con quello che ha detto Marina, perché credo che il bello di Astrolampo è, oltre il teatro, è proprio la realtà che si crea al di fuori del teatro, quindi la bellezza del gruppo unito, quindi sì, è proprio, diciamo, una seconda famiglia. Poi appunto io ho iniziato a fare teatro con Luca, mi ha chiamato per la prima volta quando avevo 8 anni a fare una piccola parte su Sogno di una notte di mezz'estate, e quindi per me è una cosa bellissima.
Quando ti hai chiamato prima volta, che hai pensato? Se andassi indietro e pensate quella volta che ti ha chiamato, che hai pensato? Avevo 8 anni, quindi
sì, ma io ero contentissimo, perché comunque Luca mi ha chiamato perché io andavo a vedere spettacoli che loro realizzavano, che Astrolampo realizzava, e quindi per me, quando magari anche prima dell'inizio dello spettacolo che c'erano gli attori pronti, il palco pronto, prima di andare in scena mi faceva salire sul palco, andare dentro i camerini, per me era un qualcosa di bellissimo. Quindi quando mi ha chiamato la prima volta per poter fare anche una piccola parte, sono stato felicissimo.
Adesso 21 anni fai ancora teatro.
Sì.
Dagli 8 anni ai 21 anni adesso, come è cambiato, Luca? E a porto, quanti anni sono che fai teatro?
Faccio teatro da quando avevo 8 anni.
Quindi sono, insomma, un po' di anni ormai. Sì. Tutti questi anni, com'è stata l'evoluzione di Luca, ma dal punto di vista teatrale, padre, oltre che penso come persona?
Allora, poi in realtà io, diciamo, ho fatto quell'esperienza con Luca quando avevo 8 anni, poi sono, diciamo, tornato nell'Astrolampo dal 2016.
Ok.
E niente, diciamo, è stata una grande crescita per me, sia dal punto di vista teatrale ma anche come persona, e dal punto di vista teatrale, diciamo, devo tanto a Luca e lo ammiro molto, perché, diciamo, anche con un po' di follia, diciamo, mi ha affidato col passare del tempo dei personaggi che per me rapportarmi c'è stato difficile.
Tipo?
È stato difficile, tipo, per esempio, l'ultimo esempio è stato Vronsky in Anna Karenina, che è stato un personaggio molto 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 bellissimo ma molto difficile per me. All'inizio ero totalmente spiazzato e dicevo: Luca, ma io sono in grado di fare un personaggio del genere? Sono in grado di fare un personaggio del genere? È stato faticoso, è stato complicato,
e
però
io dicevo no.
All'inizio ci siamo fidati a vicenda,
è andata
benissimo, lui più di me.
Io parlo di foia, c'è un po' di foia nel teatro.
Certo, se no non, non ti misureresti anche con questi classici, diciamo, che alla sola lettura fanno venire i brividi a solo pronunciarli. Quindi per noi è una cosa, nella realtà, come diceva Marina, un po' un unicum, perché poi ci lavoriamo sopra, quindi c'è una, magari una riscrittura del testo, una drammaturgia desunta appunto dal libro, come nel caso di Anna Karenina o nel precedente spettacolo Il ritorno di Casanova, e quindi lo costruisco magari da solo a casa mia di notte o la domenica o il sabato, però poi dopo quando andiamo in scena c'è sempre la modifica della battuta, del testo, questo fino all'ultimo, cioè decidiamo le cose alla prova generale,
anche tra una regola e l'altra,
con lo stesso,
anche tra il sabato e la domenica, no, ma ieri ho visto così, quindi qui facciamo cosa, recepiscono subito al volo, e quindi ti puoi anche permettere queste
cambiamenti,
sì, con una parola un po' roboante, la scrittura scenica che la puoi fare quando c'è gente che risponde bene immediatamente.
Quanti siete complessivamente ne a tappare in questa realtà come persone? Ma io fosse l'altra volta, però è passato un po' di tempo, te lo chiedo.
Tesserati proprio dalla nostra associazione siamo 18. Quindi adesso poi c'è sempre i cambiamenti,
chiaro.
La gente che va a fare altre cose, chi si distacca per altri motivi, quindi è sempre soggetto ogni anno quando rifacciamo il tesseramento, appunto a gennaio, a delle modifiche, nuovi ingressi,
cambiamenti, nuovi,
cioè chi l'aveva fondato nel 2008 siamo in tre, siamo rimasti, quindi
poi nel tempo che cose cambiano, poi andiamo con la musica, ma lo faccio tutti te, parto da Luca. Allora, quando è tutto qua non c'è spim, andava tutto bene, sembrava tutto, no, diciamo, non c'era proprio epidemia, ecco, diciamo che prima, che quando sono venuto qua, poi è arrivato questo, purtroppo, cosa ha cambiato il mondo e noi, e ha colpito, mi sbaglio, in pari modo alcuni settori, fa qui il teatro, no? Ne ho parlato anche poi un'altra compagnia che è venuta qua a parlare della loro realtà. I giorni in cui vi siete fermati e i giorni in cui siete ripartiti, come sono stati? Perché penso, i giorni in cui siete fermati è stato sembrato, parlo anche per me, che ho fatto, abbiamo chiuso qua la radio quando c'era la notizia, un po' un, no, è sembrato una catastrofe. Poi tutti ripartire, però, ma che devo fare? Si vede con un stato, un animo diverso, con più fatica, più entusiasmo, com'è stato?
Intanto non mi potrò mai dimenticare l'ultimo giorno che abbiamo fatto le prove, praticamente era un mese dal debutto, ci siamo visti l'8 marzo su una palestra a Spoleto,
perché poi 11 conta chiuso Italia,
esatto, sì. E già si sentiva, cioè venivamo con la macchina la mattina, uno si guarda il telefonino, le notizie, si vedevano queste persone che dal nord andavano al sud, al nord, prendevano i treni, perché si sapeva che probabilmente, no? E quindi è stata l'ultima volta che ci siamo visti. Poi abbiamo cominciato a vederci attraverso uno schermo per continuare a leggere qualcosa, per continuare con queste piattaforme orripilanti. E quindi quando ci siamo rivisti è stato un abbraccio, diciamo, collettivo, anche sì, emozionante, sì, commovente, poi con l'incertezza che sì, si riapre il 50%, il 30%, e quindi io avevo proposto di andare a fare le prove in chiesa,
gli unici posti, sì,
si può andare sempre,
sì, nei pochi posti, nei pochi posti dove puoi andare,
super mega,
sì, sì,
per tutto, invece va in chiesa, non si capisce,
infatti, perché non c'è bisogno, vabbè, l'Italia è sempre un po' in fase di contraddizione, lo sappiamo,
sì, sì, sì. E quindi a parte le polemiche, noi guardiamo noi. E quindi il fatto che ci siamo potuti rivedere dentro ad un teatro a fare le prove, poi ad esempio paradossalmente quando abbiamo ripreso Il ritorno di Casanova abbiamo fatto un numero di repliche che per la nostra realtà non è mai successo l'anno scorso, perché abbiamo fatto un Casanova, appunto, l'abbiamo chiamato Covid Edition, dove non si potevano avere rapporti, sì, personali, non si potevano scambiare gli oggetti, sì, tra gli attori, e quindi abbiamo messo una voce narrante che raccontava live quello che sarebbe successo, e quindi è stata una formula che ha funzionato. Siamo andati a Campello Alto, al Castello, che è un posto meraviglioso, ci ha ospitati l'Abbazia dei Sette Frati e Sara Spossini, un agriturismo, una bella chiesa sconsacrata. E poi dove siamo andati? A Montefalco, dal nostro amico Don Vito.
E
all'Enoteca
Cantina Fongoli,
Cantina Fongoli a Montefalco. Quindi ogni volta reinventandosi, perché gli spazi sono sempre certo. diversi, e quindi è stata una bella tournée estiva l'anno scorso. Poi si è richiuso tutto un'altra volta a novembre, sì, dicembre, sì. Così a maggio abbiamo ricominciato, siamo fermati luglio, agosto, periodi di ferie, perché noi insomma lo facciamo per passione. A settembre ci siamo messi giù di buzzo buono e siamo riusciti a portare in porto questa avventura.
Dopo tutto quel successo, avete visto gente nuova a teatro? Ne so, gente nuova che è qui, devo chiedere a Maina, perché per molto tempo si è pensato fosse una cosa un po' di nicchia, no? Cioè questa un po' non modo di pensare, poi forse questa un po', diciamo, questa questo un po' uomo comune, si teatro ci vanno poca gente, specialmente chi capisce di teatro, no?
Purtroppo in Italia
questa,
così,
tante volte ho sentito questa fase tante volte. Il Covid ha cambiato le cose oppure secondo te è rimasto come prima?
Forse anche peggiorato in parte.
Abbastanza
perché
chiaro.
La gente ha ancora paura in realtà. Esatto. C'è molta meno gente rispetto a prima. Quella che viene è più motivata.
Ok.
Perché ha sofferto molto di questa chiusura. Evidentemente erano persone che già amavano il teatro e che veramente hanno sofferto di questa mancanza di rapporti e di questo lavoro su se stessi. Io lo dico sempre, secondo me il teatro è un po' un lavoro su se stessi, sia per chi lo vede
che per chi lo fa.
Che per chi lo fa, sì. Io lavoro su me stessa, non dallo psicologo, ma sul palco. Ero ancora peggio quando lo facevo teatro.
Beh, diciamo a bassa voce, non scherzo. Giulio, tu vuoi aggiungere?
No, concordo di più. L'abbiamo potuto vedere anche ultimamente, magari andando a vedere alcuni spettacoli di professionisti.
Neanche più giovani
teatro.
Che vengono.
No. Abbiamo potuto appunto vedere anche qua che a livello di professionisti la gente in sala c'era, ma non c'era chissà quanta.
Ok, no, perché. Ma ho chiesto a molti compagni e molti mi hanno risposto come avete spiegato, che purtroppo c'è un po' un luogo comune e non è molto cambiata come era prima,
no,
insomma.
Purtroppo no.
Ed è un peccato perché insomma l'Italia come Umbria ha teatri bei e ha compagnie che insomma fanno come voi e anche altre ottimi a voi, quindi sarebbe bello se fosse un ritorno, un amore, no? Un interesse verso questa bisnetta che hai trattato. Andiamo con la musica, anche qualche canzone triste, poi mi parli di questo spot, chi lo fa, da che età, come funziona, insomma, pronto? Allora, una canzone, siccome fa un po' fa qualche giorno di Natale, una canzone un po' natalizia e poi torniamo con i nostri ospiti per gli ultimi per alta, insomma, parte di trasmissione. A dopo. Siamo sotto fondo, questo è di un film per chi ha visto Whoopi Goldberg, Sister Act, canzone un po' natalizia, meravigliosa, poi cantata dai ragazzi con voi è ancora più bene. Poi mettiamo una canzone natalizia, mettiamo Merry Christmas, perché fa qualche giorno è Natale, quindi e speriamo che Natale
ci tocca.
Insomma, questa volta di poter festeggiare, non chissà come, di poter festeggiare in modo sereno, perché già festeggiare con i propri cani in modo sereno già sarebbe tanto, rispetto a prima un passo avanti. Poi magari festeggiamenti li faremo più. Allora, Roberto, hai poi accennato, però se uno è davanti a te ti chiedesse adesso che cos'è il taekwondo, tu che rispondi?
Allora, il taekwondo è un'arte marziale iniziata in Corea come arte marziale.
Quindi non Giappone, ma Corea. Io sono
Corea,
Giappone,
Corea,
ti dico la verità.
Sì, no, no, è arte marziale coreana. E poi piano piano negli anni, anche perché diciamo i coreani sono persone molto intelligenti, sono riusciti a farle conoscere a tutto il mondo. E tra cui appunto tra le Olimpiadi è stato diciamo lo slancio più importante. Non tutti gli sport stanno alle Olimpiadi,
sì,
molti entrano, molti escono. E noi dal 2000 a oggi ancora siamo lì dentro, abbiamo anche le prossime Olimpiadi già siamo stati confermate. Per esempio il karate quest'anno è stato in Giappone, ma già le prossime Olimpiadi non ci sono, non sono stati confermati. Quindi diciamo questo è stato lo slancio per farlo conoscere un po' tutto il mondo. E anche perché insomma la medaglia olimpica ha il suo valore, no? Quando tu arrivi alle Olimpiadi, prendi la medaglia olimpica, insomma, stai al top, al top.
E chi fa questo sport come funziona? Per chi no,
allora,
chi
funziona taekwondo, appunto, letteralmente significa l'arte dei calci e pugni in volo. Noi usiamo calci e pugni. C'è un regolamento dove il pugno, per esempio, è vietato al viso, invece è consentito al corpo, diciamo al torace. Gli atleti sono, i calci invece possono essere tirati sia sul corpetto, cioè sul torace, e sul viso. Non si possono tirare i calci alle gambe oppure fare delle proiezioni, afferrare, ecco. Diciamo è molto dinamico, molto, è anche molto spettacolare, perché il taekwondo è specializzato soprattutto appunto nei calci. Quindi a livello diciamo anche da vedere è bello, ma affascina parecchio. È intuitivo, perché comunque il punto ogni volta che arriva, cioè abbiamo dei colpetti, dei caschetti elettronici, come la scherma, immaginiamo. Quindi come arriva il colpo o sul colpetto o sul caschetto, viene assegnato e viene visualizzato sul monitor. Quindi è anche molto semplice, non ci sono interruzioni.
E vince chi prende più punti nei colpi, diciamo?
Vince chi mette più punti oppure fa un KO. È consentito anche il KO, quindi o vinci per KO, ma è difficile, insomma, o vinci normalmente per punti.
Ed è uno contro uno, non mi si sbaglio.
Uno contro uno.
Con un abito?
Con un abito centrale, due abiti laterali, dove assegnano quei punti dove il sistema non riesce a capirlo, no? Perché il punteggio non è tutto uguale. Nel colpetto vale due punti, se un calcio in rotazione il colpetto vale un punto in più, il pugno vale un punto solo, quindi alcuni punti lo assegnano, diciamo, le abili laterali, e altri invece vengono dati dal sistema. Quindi l'abito magari devo aggiungere un punto in più dato dal sistema. Sono tre round da due minuti, con un minuto di recupero, sia maschile che femminile. Una volta si combatteva su tre minuti, io combattevo su tre minuti, per esempio. Ma invece sono state abbassate, anche perché così a livello spettacolare è anche più veloce, più dinamico. Poi il combattimento ovviamente così è più veloce, perché devi mettere più punti possibili.
Non so se conosci, ma ti faccio una mia curiosità. Allora, io ho visto una volta un attore, Van Damme, fai dei film, e quello è
Van Damme, Van Damme nasce al karate, poi kickboxing, box, soprattutto. Diciamo, sembrano tutto uguali arti marziali, ma in realtà, cioè, sono profondamente diversi.
Ci sono ti chiedo perché.
No, da di fuori, che fai, judo, karate,
sembra tutto uguale,
invece sono completamente, non sembra. Ci sono delle similitudini, per esempio noi siamo più simili al karate o al kung fu, ma però per esempio il judo è completamente diverso, perché ha le proiezioni, no? Il judo lo conoscono un po' tutti, insomma. Sì, sì. E invece altri utilizzano le leve, altri, ognuno si è specializzato in maniera diversa. Per esempio il taekwondo si è specializzato, per dire, negli archi dei secoli, in questi calci volanti, perché così dicono, perché servivano a disarcionare veramente i cavalieri quando stavano. Quindi avevano inventato questi calci per buttarli giù dal cavallo.
E questo lo sapevo, quindi c'è una storia, no?
Sì, c'è una storia. Insomma, dietro c'è tutta la storia, la filosofia, come tutte le arti marziali.
Qual è la filosofia base?
La filosofia base dipende, nel senso è sempre quella di che le arti marziali servono per difendersi. Non mai per attacco o altre cose. Questa è la filosofia di tutte le arti marziali. Nascono per la loro propria difesa. Per esempio il taekwondo è rinato perché prima lo utilizzavano nelle famiglie, diciamo, più ricche, no?
E
è rinato perché la Corea è sempre stata attaccata o dal Giappone o dalla Cina. Infatti se tu vai, io sono stato più volte a Seoul, in Corea. Se vai, c'è un museo là, detto della guerra, museo della guerra, non proprio un museo della guerra, una cosa del simile comunque. E c'è scritto una frase dove tutti ci hanno attaccato, ma noi non abbiamo dato.
Abbastanza chiari.
Non abbiamo mai lottato nessuno, tutti ci hanno attaccato, quindi sono stati sempre costretti a difendersi.
Abbastanza chiari quella frase.
Perché la penisola, la frase, dal Giappone e dalla Cina venivano invasi.
Poi invece più donne.
Sì,
come donne, mai?
Ma perché comunque è molto adatta alle donne, sia perché le donne hanno un'elasticità, diciamo, una scioltezza,
siete superati gli uomini,
una scioltezza articolare normalmente più facile ce l'hanno loro quando nascono, anche perché devono partorire, quindi hanno a livello di anche sono più sciolte, no? E quindi questo si adatta molto bene, è uno sport estraneo. Io ho molte ragazzine, ragazze che fanno taekwondo.
C'è un'età da cui iniziare? Oppure...
Io prendo i ragazzini dai 5 anni normalmente, insomma. Ah, non okay. C'è un'età, poi dopo può fare anche 80 anni, 90 anni, non è limitato questa cosa. Anzi, poi diciamo il taekwondo lavora molto sullo stretching, perché appunto ci serve questa scioltezza, no? Per tirare i calci, e poi facciamo tutti i lavori di agilità, lavori di potenziamento, come tutti i sport, e equilibrio, velocità nel gesto atletico. Insomma, sono quei sport, diciamo, le arti marziali generali, non solo il taekwondo, sono gli sport, diciamo, completi, dove è molto simmetrico il lavoro che tu vai a fare sul tuo proprio corpo, come potrebbe essere il nuoto o altri sport così, insomma.
Ma ci vuole un fisico mio bestiale.
Allora, il fisico
perché
da combattimento è alto,
okay.
Magro, pesa poco perché va in base al peso, no? Allora, quindi tu più sei alto,
per peso possiamo parlare, per te già perdo che sono 65.
Il peso è fondamentale, perché più sei alto più hai le leve lunghe, più è più contro io combatto. Quindi, con un alto 1,90, tu calcola che abbiamo un atleta nostro che è alto, che è campione, è stato campione del mondo, il primo campione del mondo che ci ha avuto l'Italia,
cavolo,
Simone D'Alessio si chiama, che alle Olimpiadi non è riuscito ad arrivare a medaglia, è arrivato ai quarti finali, non c'è riuscito ad arrivare a medaglia, e l'altro anno ha vinto il campione del mondo, il primo campionato del mondo che un italiano riesce a vincere. Beh, lui è alto 1,98 e fa la meno 80 kg. Questo ha fatto da più 80 kg, ha fatto più 80 kg.
1,98 è un gigante.
È un gigante, fa la meno 80 kg. E so questi. So così, ma i fisici sono questi, ma quasi tutti i sport adesso è tutto in altezza, dal calcio alla
sì, altezza
contro il infantino, però insomma normalmente la selezione è nell'altezza sulla fisicità, no?
Se ne parla di squadra, una squadrata, poi hai dei vantaggi maggiori,
certo,
no, questo è vero.
Ovviamente anche nel calcio, se sei Maradona, sei
Roberto Baggio,
insomma, però stiamo parlando di persone che sono atleticamente insomma, sono belli bestioline.
Tu sei stato anche atleta, no?
Io sono stato atleta, sono stato arbitro, adesso sono presidente regionale, sono tecnico.
Non sapevo, quindi grazie per il presidente regionale, grazie a te.
Ho fatto un po' tutto, insomma.
Sei anche insegnante, mi sbaglio.
Sì.
Fa tutti questi errori che hai fatto.
Sì.
Qual è stato, qual è più difficile? Se c'è stato, oppure sono tutti uguali, a fine ognuno ha un
carico. Ognuno ha la sua difficoltà, l'atleta c'ha la difficoltà di essere atleta, quindi che ne so, di essere preciso, di lavorare, di essere serio, perché comunque di affrontare il combattimento, quello che è molto difficile fare l'atleta a certi livelli, dipende dai livelli che fai, è molto, perché hai tante rinunce da fare, ma mentre che tu ti alleni l'altro vanno a divertire, non puoi uscire la sera tardi perché magari dopo c'è la gara, insomma hai delle responsabilità, se lo vuoi fare seriamente è molto, molto impegnativo. Poi considera, noi soldi zero, quindi
bravo.
Cioè, non è il calcio.
Nel caso qui abbiamo lui attato, quando è a Storampo teatro, è una cosa che va come una passione, perché poi spesso si pensa teatro e lo sport, no, chi fa, no, lo fa per ottenere una barca, cioè, invece di vedere sbaglio, spesso c'è soprattutto la passione, no?
Quindi, sì, la base è quella,
appunto.
La base è quella della passione, perché ripeto, non c'è un giro di soldi che riescono a ricompensarti per quello che fai. Siamo qua, è un volontariato, via, un volontariato che sì, ogni tanto guadagni qualcosa, ma stiamo parlando.
Ma tu dici qui in Italia, o cioè fuori da Italia è diverso? Proprio per vedere da adesso parlavamo è diverso,
no,
come?
No,
siamo.
No,
okay.
Allora, l'unica gara c'è il Grand Prix, dove gli atleti, Grand Prix veramente sono delle gare che servono per arrivare poi a fare le Olimpiadi, veramente un rating che fanno questi. Allora, al primo, secondo e terzo gli danno
qualcosa.
Qualcosa. sennò ad Olimpiadi vinci qualche soldo, sennò anche a livelli di altissimo livello prendono pochissimi soldi, stiamo parlando di niente. Calcolare che una medaglia d'oro Olimpiadi prendeva intorno ai 200.000 euro, ma 200.000 euro per il giocatore da pallone è cioè, stavo parlando di un atleta che si era allenato 4
Messi
anni,
ti io guadagno
a livello, 4 poi non tutti ci arrivano pochissimi, arrivano proprio
spesso. Dopo mi pidi anche insomma come funziona l'allenamento di Taekwondo, perché sono curioso, perché è uno sport ma sempre un po' affascinato. Adesso iniziamo a parlare un po' di Natale, perché se volete fare quindi buon Natale potete fare oggi fino a 4:15, fare quindi buon Natale in diretta. Non credo che vi porta Babbo Natale, lo chiediamo alla fine, non scherzo battuta. E sentiamo prima canzone in mente, My Kai, I Want For Christmas You, e quindi iniziamo con il canzone di Natale, quindi a ricordarci che fa qualche giorno è Natale, a fa poco. Siamo sottofondo per chi così facciamo ascoltare fino alla fine, torniamo con i nostri ospiti. Allora, vuoi chiedere a Luca, Marina e Giulio, ho detto pensare di Giorgio, scusa Giorgio, stavo sbagliando, ma mi sono corretto abitualmente per fortuna. Vabbè, tanto agisce sempre di mezzo, quindi va bene. C'è un segreto, parliamo prima del Taekwondo, un po' come funziona lo sport, ma a teatro c'è un segreto per essere un buon attore? Oppure anche qui è passione, dedizione, studio, formazione?
Io?
Tutti a te, chi vuoi rispondere, chi vuoi iniziare?
Devi leggere, studiare, parafrasando Bukowski, quando gli chiedevano ma che serve per scrivere? Una macchina da scrivere, una serie. E molte volte è più difficile trovare la serie.
Perché la macchina da scrivere?
Quindi, oppure come recitare, devi vedere spettacoli, studiare e saperti guardare dentro soprattutto.
Non avere paura anche.
Esatto, la parola teatro è il luogo della dea, la dea dello sguardo. Il teatro si fonda sul mito, sui miti dello specchio. È nato perché qualcuno raccontava una storia dentro le caverne magari, sì, no? E quindi già era teatro, e chi guarda si riconosceva in quello che vedeva, e quindi molte volte uno va lì e dice cavoli, ma sono io. La potenza dei classici anche rimane intatta per questo, perché ci parlano da dentro di noi stessi. E quindi, per citare una battuta del libro di Tolstoi, Alexei ad un certo punto dice: ci sono delle cose dentro di noi che alle volte è meglio tenere
nascoste.
Il teatro ti aiuta a tirarle fuori.
Infatti, un po' le maschere della vita per certi versi.
Esatto.
No?
Beh, se posso aggiungere una cosa, parlavate della paura, no? Dicevi non avere paura. Secondo me, invece, è più affrontare quello che ti fa paura, perché sennò sarebbe incoscienza, che non serve a molto. E invece affronti tante volte il tuo buio, le tue parti nascoste, devi essere abbastanza incosciente da andare a colpire te stesso lì dove provi invece paura, dove vedi che c'è il blocco, e allora lì puoi fare un passo in più, puoi fare un passo in avanti. E poi, per quanto mi riguarda, tutto vero quello che dice Luca, nel senso che se tu non ti nutri di qualcosa, poi difficilmente riesci a dare anche qualcosa. E aggiungo essere un po' senza pelle, cioè farsi toccare dalle cose, dalla vita, anche a rischio di magari farsi un pochino male. Ecco, però io ho degli amici che mi dicono: tu vedi le cose che non vedono gli altri, e forse questo mi aiuta a volte.
Assolutamente.
Perché il teatro è anche un po' essere visionari, essere... vedere la magia anche nelle cose più banali.
Giulio, aggiunge qualcosa?
Mettersi in gioco, rubare andando a vedere, appunto, non solo andando a vedere altro teatro, ma come diciamo spesso con loro, andando a vedere, ascoltando musica di un certo tipo, leggendo libri, andando amo vedere mostre, qualsiasi forma d'arte, tutto serve.
Più parlate poi di Ettuia, no? Egge, dicevi, anche Egge, no? Conta, no?
Certo.
Che forse è una, questa Ettuia è un po' un qualcosa che noi persone, sotto i giovani, hanno un po' perso, quello di Egge. Ma Egge non solo legato a te, ma Egge in generale, no? Perché prima parlavi di classici, di persone, no, importanti nel mondo del teatro.
L'Italia, no? È agli ultimi posti.
Appunto, quindi.
Dei libri, quindi ai primi posti ci sono i libri di cucina, queste cose qua.
Sì, no, infatti, quindi tu avevi un ritorno verso Etto. Prima dicevate, durante il, no, durante il crown, il computer è stato un po', no, quello che vi ha unito. Ho chiesto durante la musica, ma vi chiedo qua in diretta. Penso che questo poi chiedo anche a Roberto, quanto è stato difficile, perché quando si è teatro c'è il pubblico davanti, no? O si guarda negli occhi, diverso. In quel caso avevate il pubblico di vedere, era il computer, uno schermo, la tecnologia, no? E insomma è un conto per fare una per fare una ricetta di cucina, tra virgolette, è un conto teatro.
Esatto. Sì, sì,
quindi
se, no? Non c'è il contatto con i compagni sopra il palco e con il pubblico, diciamo, si crea, ovvio che si crea l'alchimia, che poi non sempre è uguale, anche quello è il bello, no? Abbiamo fatto due repliche dello spettacolo, una alle 9 del sabato e una alle 5 della domenica, completamente diversa. Io che le ho viste, diciamo, da dietro e da sopra, dalla cabina regia del tecnico, abbiamo visto due spettacoli diversi sostanzialmente. Poi la storia, le battute, la trama, è chiaro che l'impianto è quello là, però le sensazioni che cogli quando sei da dentro sono diverse, perché è un pubblico diverso. Cioè, poi molti si mascherano anche dietro la cosa, dice vabbè, il pubblico stasera non ha capito, non capiva. Se c'è qualcosa che non capisce, la colpa è di chi sta sopra, che non si è fatto capire. Quindi è sempre un rischio, non è mai la stessa cosa. Questo è normale. Cioè, se fosse la stessa cosa, allora il cinema è un'altra situazione. Ho sentito da poco, l'altro ieri, un'intervista di John Malkovich. E dice, un conto è quando faccio il cinema, un conto quando sono a teatro. A teatro sono completamente libero, e quindi c'era un famoso regista di Broadway che usciva pazzo, perché gli ha detto, dice, se tu riuscissi solo una volta, almeno una volta, a farla come la volta precedente, durante le prove, e lui ha detto, mi dispiace, chiama qualcun altro, io non sono capace, capito? Quindi
Il contatto in realtà è diverso.
Esatto.
Sì, poi il corpo conta tantissimo.
Infatti.
Lavori proprio col corpo.
Tra l'altro nei suoi occhi, ma anche il corpo che pare,
sì,
no?
Sì. Io ricordo quando ci siamo rivisti a maggio quest'anno, dopo tanto tempo che non ci vedevamo, eravamo lì, ci guardavamo, eravamo spaesati. Sembrava quasi che uno non sapesse più usare il corpo.
Abbracciare una persona. Questa caratteristica, questa qualità.
Sì, sì.
Poi mi ha fatto un po' questo effetto stare, no, per quei mesi chiusi e utilizzare solo il computer come mezzo di interazione, quindi ecco uno schema. Mi dice anche tu, durante la pubblicità, che anche il Covid, anche tu, ha influito.
Sì, anche a noi ha influito tantissimo, perché sport di contatto, quindi ci mancava proprio la materia prima.
E
la
computer non.
Però ecco, qualcosa abbiamo fatto, perché noi secondo oltre al combattimento c'è anche il lato delle forme. Le forme è un combattimento immaginario, dove ci sono delle sequenze prestabilite, no? E queste servono soprattutto anche per il passaggio di grado,
okay. Ben
utilizzate. Poi ci sono le gare, per esempio io domani vado a vedere Arezzo, il campionato italiano di forme, cioè sia le forme normali sia freestyle, molto, molto belle. E allora quello, uno a casa può anche farle. Sono stati anche dei campionati fatti su dei video che mandavano, i giudici poi giudicavano come faceva il ragazzo. Però certo è limitata questa cosa, conto la presenza. delle persone, del contatto, correggere manualmente i ragazzi, appunto, via web, via televisione, c'è un distanziamento troppo grosso.
Insomma. Parli di gradi, no? Quindi anche in questo spot c'è passaggio a gradi, cioè
sì,
a cinture.
Sì, ci sono vari gradi, vari cinture, parti dalla bianca, gialla, verde, blu, rossa, prima di arrivare alla cintura nera, poi dalla nera ci sono altri gradi, detti danna, e si arriva fino al nono, nel taekwondo fino al nono danna. Per esempio io sono settimo danna, nera settimo danna. E ogni, diciamo, il ragazzo, anche io quando vado a fare esami porto le forme, le rotture, difesa personale, ci sono un programma che devi portare, c'è una commissione nazionale per quanto riguarda me, per invece per quanto riguarda i ragazzi sono io che esamino i ragazzi fino a cintura rossa, poi a cintura nera in poi invece c'è una commissione prima regionale fino al terzo danno e poi da quarto danno in poi c'è una commissione nazionale.
Prima vedi l'allenamento, no? Un allenamento che ci coinvolge un po' tutto lo scorpo, no? Quindi come un allenamento, come funziona l'allenamento che vendo?
Allora, in un allenamento, diciamo, base, normalmente viene fatto, si inizia un riscaldamento, poi viene fatto lo stretching, da quello stretching, poi comincia a fare potenziamento, poi comincia a fare, fatto tutto questo, comincia a fare la parte più tecnica, diciamo, prima c'è tutta la parte che serve di muscolazione, okay. Ecco, e di entrare in la temperatura del corpo,
cioè.
E poi la seconda fase viene fatta o colpito, cioè sono degli attrezzi dove tiriamo, diciamo, i calci, i pugni, oppure viene fatto, si mettono i corpetti in combattimento, si simula il combattimento, oppure vengono lavorate queste forme. Diciamo è abbastanza complesso, ci vuole parecchi anni per arrivare, poi infatti ci vogliono almeno 4 anni, 4 5 anni okay. Per diventare cintura nera, cioè non è
ci
una cosa
poco immediata.
No, perché il corpo si deve adattare a determinate diciamo, situazioni. Taekwondo è uno sport detto di situazione, perché quando tu combatti ti cambia sempre, no? Non okay. È fermo, non è una cosa ferma che tu, se io devo dare un calcio a te tu sei fermo,
sì, sì,
ma se tu mi sposti io devo cambiare tattica, devo cambiare modo di combattere, magari non più con la gamba davanti, con la gamba dietro, è vero? E quindi
l'aspetto mentale conta.
È molto, molto, devi essere molto preparato su questo. Okay. L'aspetto mentale poi dopo, quando arriva una certa tecnica, sei quello, a parità di tecnica poi è la mente che cambia,
che
fa la differenza.
Andiamo un po' di musica, un'altra canzone, Happy Day, penso molti la conoscono, e poi
abbastanza
bravo, e poi torniamo.
Allora, sentita.
La senti adesso. Eccoci qua ragazzi, andatemi in parte il computer, non arrivano più bene i Happy Day, gli istanti padri della canzone, quindi ho iniziato a fare un po' i beat. Siamo con i nostri ospiti, con Luca Maine e Giorgio per parlare di Astro Rampo e Roberto per parlare di Taekwondo. Ricordiamo i contatti ragazzi di Astro Rampo, prima non mi scordo, e anche eventi futuri, perché prima parlavamo del teatro, dicevi delle notizie legate al teatro, giusto?
Per i contatti c'è Giulio.
Vai Giulio, scatenati.
Per i contatti abbiamo la nostra pagina Facebook, Associazione Culturale Astrolampo, e la pagina Instagram Astrolampo Teatro.
Ok, invece per eventi futuri, perché poi dicevi al teatro c'è un cambiamento, giusto? Dicevi.
Eventi futuri, sì, a Cannara il teatro chiude per rinnovamento, per il restauro. Però i ragazzi di Cannara hanno in gestione anche uno spazio minimo, un auditorium per 50 posti, dove è previsto da gennaio ad aprile-maggio un programma, una mezza stagione, così chiamata, tra concerti di musica classica, reading e quant'altro. E quindi noi dovremmo portare in scena un reading, che sostanzialmente in italiano è una lettura, poi l'abbiamo chiamata con uno spirito un po' esotico, reading in action, che non è solo la lettura vera e propria di un libro, di Venere in pelliccia, che è stato anche un grandissimo film di Roman Polanski, un testo di un autore francese, David Eames. E quindi lì siamo coinvolti anche con la nostra parte musicale, abbiamo un trio dal vivo che segue le musiche, e poi dopo stiamo cercando di poter mettere mano al testo, diciamo, principale, che costituirà lo spettacolo principale della stagione, se riusciamo a farlo magari per la stagione invernale, quindi 2022-23, dovrebbe, condizionare d'obbligo, perché devono coincidere un po' di cose, dovrebbe essere l'Avaro di Molière, perché il prossimo anno è la 400° anno dell'anniversario della nascita di Molière, che è uno dei più grandi drammaturghi della storia del teatro.
Ma se, vai.
Questo è il programma di massima, poi come sempre variazioni, non c'è niente di più provvisorio che definitivo.
Ma Luca, Maina e Giorgio hanno un suo nel cassetto? Da qua il prossimo anno ci piacerebbe, mi piacerebbe.
Loro che sì, almeno mi danno lo spunto.
Vai, prima voi e poi Luca per ultimo. Vai.
A me piacerebbe tanto fare Beckett, qualcosa di Beckett, ecco, però è difficilissimo,
è
un mostro sacro.
Ti ha dato un'idea.
Sono troppi a voler recitare, ma chi vuole recitare? Io, e Beckett è 2, 3, 4, poi...
Te?
A me piacerebbe rifare quello che, diciamo, è il mio spettacolo del cuore, il primo vero e proprio spettacolo che ho fatto con Luca, che è Il Giardino dei Ciliegi, rifarlo, rivisitato, migliorato, modificato, non so.
E quando avete fatto?
2018.
Ah, 2018. Okay. Quindi sono passati tre anni.
Così giovane e già così nostalgico. No, complimenti.
No, quindi perché è bello insomma sentire un ragazzo, no, innamorato del teatro, no? Perché non è da tutti, no, per tutti i giovani, no, questa amore per il teatro. Ma non perché sia la tua età, però se ci fosse un ragazzo della tua età che volesse buttarsi nel teatro, no? Nel teatro, provare questa esperienza, e non ha mai visto, ha visto due volte solo, fa con tutta la sua vita a teatro, che consiglio daresti?
Deve venire con noi.
Oltre a venire con la sua rampa, assolutamente.
Buttarsi, provare per credere.
E come lo definiresti con una parola? Teatro per te, che cosa rappresenta?
Vivere, respirare.
Beh, già vive tanto, No, dai bene idea. Luca, tu hai un giornale che da sua età, che consiglieresti invece?
Ah, i consigli.
Ma prima che ti viene in mente, immediato.
I consigli non si danno. Di trovare il proprio spazio, magari seguendo dei corsi, dove però magari chi anche li tiene, questi laboratori che è pieno, anche a Perugia, sono tantissimi.
Assolutamente.
Diffidare un po' di chi, quelli che dici io insegno il teatro,
perché com'è che dici?
Lo diceva Carmelo bene, il teatro non si insegna.
Ah, ecco,
cioè tu puoi trovare una persona che ti segna, che è diverso
da insegnare,
una persona più grande, più esperta, più avvezza, diciamo, a creare spettacoli, a creare teatro, che ti segna, e poi una volta fatto il segno tu vai per la tua strada e cerchi la tua strada, e quindi anche l'innovazione, la sperimentazione ti devono portare a cercare la tua strada, che necessariamente è diversa da quella precedente, che sia stata segnata, appunto. È un'arte, come in tutte le arti, dove solitamente i figli uccidono i padri, diciamo, no? Per usare, perché è così. Ma quando è arrivato Mozart, nessuno componeva in maniera come componeva lui.
No.
Quindi, ritornando a John Malkovich, so che ho visto su questa intervista, ha fatto uno spettacolo dove, tra virgolette, recita e riporta le critiche del tempo a quelli che adesso noi consideriamo dei grandi capolavori. quindi le critiche a Beethoven, a Mozart, ai pittori, che uno rimane malissimo, perché infatti adesso dici è un classico, no? Ah, è un capolavoro, lì per lì la critica
è stata
stroncata. Molière, l'avaro che consideriamo un classico, l'ha tenuto in scena sette repliche la prima volta, cosa che ce ne stavano 60.
Mamma mia, sì, sì.
Quindi adesso tu, Molière, sì, è un grandissimo autore, reputato da tutti, doveva essere sepolto in terra sconsacrata come erano tutti gli attori, tu cioè pensi? Fuori dal cimitero, sì, una fossa comune. Poi siccome Luigi XIV ne era un po' innamorato, ha trovato un compromesso, l'ha fatto seppellire al cimitero, però 3 metri sottoterra, che sembra essere terra sconsacrata, perché 2 metri è consacrata. E quindi invece adesso, cioè immagina se ci fossero, come dico sempre, i funerali di Molière o domani, sì, no? Sì. O di Mozart,
sì, sì.
A Vienna o in Francia per Molière.
No, no.
La folla fino, sì, all'infinito.
Sì, sì, infatti.
E quindi è così, è il destino. Flaiano diceva il difetto dei contemporanei è che sono contemporanei, quindi non vengono capiti. Poi io normalmente, come tutti, ci invecchiamo. È chiaro che magari quando facevo le cose 10 anni fa poteva sembrare sempre a livello amatoriale, sempre a livello così, magari un po' innovative. Adesso magari comincio a segnare il passo e quindi chi è più giovane dice ah, ma sempre quelle cose, sempre la stessa cosa. È normale.
Tanto Roby, anche qui la domanda fatta a loro, se ci fosse un altro che ci ascolta, che consigli dai? Deve essere nato, no?
No, vabbè, no, aperto a tutti scherzo. Quanti, quelli sono
no, scherzo,
bravi,
battuta.
Dai, diciamo, quelli che riescono ad arrivare a fare.
Però che consigli dai esti?
Beh, il consiglio è quello comunque di fare sport, poi a prescindere vengono fatti.
Sì, adesso
no,
parlo, sì,
no, fare altre
cose. Fare sport è importante.
Sport, beh, per me, io ho vissuto una mia vita
che fai
passata
nel mondo.
Che faccio sport, io ho iniziato a 6 anni e fa sport, non ho mai smesso, ma non lo faccio sempre secondo,
sì, sì.
Io ho iniziato a 6 anni e poi non ho mai smesso a fare sport, per me è come per loro il teatro, per me
è
la vita mia, insomma, io ho impostato, diciamo, nella mia vita su questo, insomma, ecco, e consiglio, ripeto, di muoversi, di praticare questo anche altre discipline che sono lo solito calcio, non è il solito pallavolo, che danno comunque tanto, danno un'impostazione completamente diversa, sia fisica ma soprattutto mentale, insomma, ecco.
Andando fuori dai confini e umbi e nazionali, in Italia i giovani dovete
rappresentare, diciamo, il Lazio, la Puglia, le regioni del sud vanno molto bene. Dove troviamo anche più campioni, devo dire, anche perché la mentalità diversa che hanno. Questo è uno sport, non tutti vanno a combattere, perché io, diciamo, una piccola parte di gente che viene a fare queste arti marziali poi vanno a combattere. Magari fanno le forme, fanno altre cose, vengono per fare sport, ecco, per stare insieme anche altri ragazzi. E quindi c'è una mentalità, diciamo, particolare per combattere, è un mettersi, diciamo, a nudo, mettersi, avere determinate caratteristiche, insomma, non è per tutti, quindi il combattimento non è per tutti.
Il più alto sud, mi dicevi, più alto sud con Italia,
Beh, il sud, diciamo, sforna parecchie persone brave. Devo dire, sì. Dal Lazio in poi, diciamo così.
A livello mondiale invece?
A livello mondiale, sì. Che è più forti sono i coreani.
Ok, non ci sono.
No, adesso, diciamo, è cambiato anche questo negli anni, diciamo, anche molte altre nazioni si sono adeguate, diciamo, a secondo dei pesi, ci sono nazioni un po' più forti, meno forti. Gli iraniani, per esempio, i paesi dell'est sono belle nazionali. Anche l'Italia c'è una bella nazione, anche negli ultimi anni ha avuto buoni diciamo, risultati, è stata premiata più volte come federazione migliore al mondo, è stata fatta la premiazione l'altro anno, e questo ovviamente si parla anche delle organizzazioni che vengono fatte, le gare che vengono organizzate nell'anno, eccetera. sempre, ecco, le gare noi le utilizziamo, facciamo gare, ma a parte col Covid, venivano fatte gare interregionali, quindi aperto a tutti quanti, ogni regione aveva, io a Perugia organizzavo queste gare, dove tutte le regioni potevano, erano come dei campionati, diciamo, italiani, però aperto a tutti quanti. Quindi anche dei buoni numeri di,
ci abbiamo di
sì, c'è buono. Molto movimento, soprattutto per i bambini,
eccetera. Per te, Patrio D'Arrigo, il momento più bello di questi anni di Astro Ambus, non dite, sono tanti, lo so, come tanto spesso mi risponde la gente, però c'è un momento che è rimasto impresso perché per lo spettacolo, per come è stato poroso, insomma, che vi rimane, mi viene impresso per sempre, fa tutti quei bei che ci sono stati, se c'è, se c'è.
Difficile. Di solito quando si apre il sipario prima di quel momento,
l'attimo
fuggente,
è un po' come noi quando entriamo nel ring, nel quadrato, non ci abbiamo il quadrato, penso sia vero.
Sì. Diciamo per l'affetto, poi anche quando è finito, quando finisce, sono quei momenti
che qualcuno piange, ma non
sì,
dire
che ci si abbraccia, che si, e quindi questi
tu
si,
o qualcuno è seduto accanto a te,
a coppia, guarda, a siamo coppia, i peggio,
e quindi questi si ripetono. Poi è chiaro che quando si alza sempre la sfida, che è cominciata, diciamo, questa escalation dal giardino di ciliegi, quando si è riusciti a farlo e si era capito che era venuto un bello spettacolo, talmente bello che l'abbiamo fatto una volta, però quello non conta, per noi non conta, per me è stata una bella emozione, sì. Forse perché poi l'autore Chekhov è molto nelle mie corde, con i mezzi toni, la leggerezza, perché tanti dicono, vedi, Chekhov è noiosissimo a teatro, Non è assolutamente così, anzi lui si arrabbiava molto, che lo rendevano tragico, drammatico, quindi una bella chiave di lettura, sicuramente è quello che ha dato un po' più di soddisfazione.
Vuoi aggiungere, può essere d'accordo?
No, io concordo sul giardino, è il mio spettacolo preferito fino ad ora,
perché
veramente ha toccato delle corde intime bellissime. Io dico sempre, il giardino è il luogo dell'anima. Quindi proprio lì ti confronti veramente con
la tua anima,
con l'uomo, sì, con la tua anima e con l'anima dell'uomo.
Quindi un consiglio per tutti: intanto comprate un'edizione economica, costano pochissimo, del teatro di Chekhov, con il giardino, comprendente il giardino dei ciliegi, poi magari ci rivediamo ad una prossima puntata
e poi andate a vedere la storia un po', appunto.
Sì, poi per noi è stata una sfida a tanti livelli, no? Perché abbiamo avuto anche delle difficoltà, diciamo, nel gruppo.
È stato un lavoro difficile, diciamo.
Sì, è stato un lavoro lungo e difficile, quindi portarlo a termine bene, insomma, meglio di quanto ci fossimo prefissati, è stata una bella soddisfazione.
Non ti dico molto più bello, ma la cambio domanda. Il comandamento più combattimento, la gara, scusa, un combattimento più interessante che ti ricordi?
Più interessante? Beh, diciamo il combattimento non mio, ma il combattimento quando ho portato ragazzi a livelli alti, ecco, quelli sì.
È una bella soddisfazione.
Sì, no, la soddisfazione è altissima, quando vincono qualcosa è bellissimo.
Prossimi eventi non ti ho chiesto, prossimi eventi.
I prossimi eventi, no, guarda, dovevamo organizzare, anzi avevo appena organizzato la gara a Perugia, ho preso il parasport, tutto quanto, ho dovuto rinunciare perché ho avuto dei problemi tecnici con un'altra gara che si è sommata, quindi niente, prossimo anno, perché poi è difficilissimo, cioè la gente non lo sa, ma prendere un palazzetto a Perugia è una cosa impossibile.
Questa fase si dà già ad altre persone, non mi dice niente di nuovo.
No, perché è tutto monopolizzato, dalla pallavolo A1, maschile, basket, femminile. E quindi, a noi poi ci serve spazi grandi, perché se io ho 200, 300 atleti, a me mi servono...
È un palazzetto grande,
immagina se fai, un conto fai i senior, non è che ci vai un'altra gente, Se tu posti i bambini, io posto sempre i bambini, i cadetti, quindi stiamo parlando di bambini che hanno 12, 13 anni, 14 anni, 15 anni. Posto il nonno, la nonna, il papà, la mamma, sì, sì. E quindi ci vogliono spazi comunque grandi. E è un continuo, è una difficoltà grossa,
sì, sì.
Dobbiamo, anche perché altri palazzetti non ci sono.
No, infatti comunque, penso che i palazzetti non siamo.
Questo, eh? Non ci sono, o ci sono dei palazzetti dove non ci sono gli spazi, cioè sono 100 spazi.
No, è questo problema dei pazzetti, poi abbiamo già dato a T-Sport,
è un problema grosso.
Sì,
problema,
sì, grosso. Sì, sì. Speriamo sia risolva in qualche modo.
Il progetto è quello di fare, dicono e faranno, ma non si sa quando. Un palazzetto vicino a quello che c'è adesso, basterebbe uno da 2000 persone dove ci fai concerti, ci fai altre cose, fai i regali, sì, sì, per gli altri e quell'altro giù destini.
Perché anche non mi ha di fuori della parola del padrone, sono tante realtà come la vostra, ma poi altre noi, realtà.
Da quello che a me fa un po' più arrabbiare. Allora, quando io faccio una gara, io come te, sì, come altri sport, io porto gente da fuori,
sì,
gente fuori viene qua, mangia qua, dorme qua, perché
è pubblicità anche per la regione.
Per la regione, per i ristoranti, per i bar. Allora tu mangi una partita, va a volo, questi arrivano, fanno una partita a volo e se ne vanno, sì. Non è che rimane nessuno, sì, sì, qui dentro, cioè vanno, oppure una partita di calcio uguale. Sì. Sì, il bar fa i soldi, ma già il ristorante sta a 100 metri, fa una lira. Quindi a livello, se si ragionasse in maniera diversa, e fa sì che l'Umbria, visto che è al centro d'Italia, e capire che lo sport è un indotto grosso per il turismo, ovviamente però tocca fare investimenti. Se facciamo investimenti è inutile, è una,
lo so.
Perché la gente ci spende i soldi per fare lo sport, a capire, però ancora siamo all'ABC su sta cosa,
non dire
questa regione siamo ancora all'ABC.
Non ti dire sono cazzo, perché già mi hai fatto capire con questa affermazione, avere più spazio, più palazzetti, diciamo,
più sì, organizzarsi meglio,
e speriamo che, insomma, non dico Natale,
ma adesso stanno facendo un palazzetto adeguato,
speriamo, insomma, che nei prossimi mesi qualcosa possa, speriamo, cambiare. Grazie, siamo arrivati alla fine. Allora, grazie a Storampo, in bocca al lupo.
Ah, una cosa,
vai.
Dove facciamo noi dei condomini,
è vero,
e poi
i contatti, ti ho chiesto, vai.
Allora, il Taekwondo viene fatto
dopo
in pochissime
giorni, dove?
Allora, noi siamo a Perugia, alla Forte Braccio. Io insegno alla Forte Braccio a Perugia, via l'Ingegnere 45. E poi c'è a Gubbio e a Foligno.
Ah, ok.
Siamo solo
in tre città.
In tre città. Purtroppo non riusciamo a estendere più queste, in mancanza di cinture nere che hanno voglia di aprire, non è così facile aprire palestra, insomma è abbastanza complicato.
Da lunedì a sabato o da lunedì?
Allora, io faccio da lunedì, faccio 3 volte a settimana, normalmente gli allenamenti si fanno su 3 volte a settimana, 1 ora e mezzo di allenamento e prendiamo dai bambini, abbiamo detto, a grandi tutti quanti,
abbiamo
divisi più turni.
Contatti?
Contatti, andate su internet, cliccate Lodi Roberto, esce tutto, tutti i contatti, oppure andate Taekwondo Perugia, Taekwondo Gubbio, Taekwondo Foligno, trovate tutti i contatti che vi servono, insomma.
Fatta allora faccio a te, perché fare Taekwondo?
Perché fare Taekwondo? Perché è bellissimo, non c'è altro, la finanziaria più bella del mondo per me.
È chiaro, vabbè. Se ci incontrai mi preoccupavo, è chiaro. No, va bene. Grazie mille, Robby, bocca al lupo.
Grazie a voi.
E ti aspettiamo anno nuovo, se vuoi portare in qualche atleta, non troppo alto perché...
No, io non ce l'ho altri, ce l'ho ancora.
Ecco, no, scherzo.
Ho iniziato a capire, sono piccolini, bambini.
Se vuoi portare qualche atleta, sono benvenuti e ti aspettiamo.
Va bene, nuovo. Grazie.
Buon Natale e tante auguri, buone feste. Bocco Pasto Rampo per i spettacoli futuri del prossimo anno, e vi aspettiamo con qualche altro componente dell'associazione, con qualcuno che, ne so, cambia copione all'ultimo momento, con qualcuno che, non so, vedete voi,
insomma, gli improvvisatori del gruppo,
improvvisatore, insomma, portate qualche altro elemento, no? Così, così uno sa ancora più a Sto Rampo. Quindi grazie e bocco a tutti quanti, veramente il cuore. Noi vi lasciamo con una canzone che mi ha giustamente suggerito Roberto, sennò che per fare
è il gruppo del momento,
appunto,
Ditti
buoni, poi cazzo, quindi meglio così. No, ringrazio tutti voi che mi hanno ascoltato quest'anno, questo 2021, vi faccio a tutti quanti auguri di buone feste, sia un Natale sereno, che sia penso la cosa più importante, un Natale sereno che si possa passare con feste con i propri cari, con le persone a cui si vuole bene, che è penso l'augurio più semplice, più naturale, più importante che si può fare in questo momento. E vi lasciamo questa canzone, Maneskin, Gitti Buoni. Noi ci vediamo anno nuovo, vita nuova, quindi a partire da sabato 8 gennaio 2022, e per poi continuare tutto fino a giugno con nuovi ospiti, nuove puntate, nuove realtà e insomma e nuove interviste e nuovi mondi da scoprire. Vi lasciamo con Maneskin, Gitti Buoni, ancora buon weekend, buone feste, fate bravi, ancora grazie a Stoampo e a Tegandò, e ci vediamo ad anno nuovo, ancora a Gui e alla prossima, ciao ragazzi, e vi lascio con Maneskin, Gitti Buoni, ciao.